Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Sia lodato Gesù Cristo. Cari fedeli, la pagina della Bibbia ascoltata come prima lettura ci ha riportati ancora una volta al dramma delle origini, dove si è consumato quello che viene chiamato dalla teologia il peccato originale. In che cosa consiste? Adamo ed Eva, cioè l'uomo e la donna, che erano stati creati per vivere in amicizia con Dio, ad un certo punto, subillati e tentati dall'antico serpente, cedono a una lusinga, quella che il serpente aveva suggerito ai loro orecchi: se toccherete l'albero proibito, diventerete come Dio, avrete il vostro posto sopra le nubi del cielo e non dovrete più dipendere da colui che vi ha creati e vi ha dato la vita nel giardino terrestre. Certo, sono immagini antiche con cui l'autore sacro esprime una grande realtà, e cioè la prevaricazione dell'uomo, la sua disobbedienza dal profondo del cuore, il suo no deciso e netto posto davanti al suo creatore. E sganciandosi dalla sorgente vitale che è Dio, l'uomo, più che trovarsi sul trono più alto del mondo, si è trovato in basso, spoglio, nudo, infelice e anche in disaccordo con i suoi simili. E il peccato originale è proprio questo: all'inizio dell'umanità, quando si è potuto decidere, l'uomo ha deciso arbitrariamente per se stesso. Sono io che comando la mia vita e decido il bene e il male. Dio non c'entra niente con la mia esistenza. Ed ecco che si consuma questa grande tragedia di cui anche noi portiamo purtroppo le conseguenze. Non solo Dio e l'uomo si trovano l'uno nemico dell'altro, ma l'uomo si trova anche nemico dei suoi simili, tanto che comincia ad accusare Eva: è stata lei che mi ha proposto il cibo da mangiare. E nelle pagine successive della Bibbia vediamo come questo sbaglio delle origini si perpetua anche nei confronti delle relazioni con i fratelli. Di lì a poco Caino avrebbe ucciso il fratello Abele e un'onda di male avrebbe poi invaso tutta l'umanità fino alla venuta del Redentore. Direte voi, perché parliamo del peccato delle origini? Perché Dio, nonostante questo fallimento, non si rassegna a lasciare l'uomo al suo amaro destino, ma prepara già una salvezza, un bagliore, una luce che sarebbe venuta. E queste parole che le abbiamo ascoltate quando Dio creatore castiga il serpente, fa una minaccia e una promessa. La promessa è questa: tra te e la donna ci sarà sempre guerra, e la discendenza della donna un giorno ti pesterà sulla testa e ti schiaccerà con il suo calcagno. Questo viene chiamato dalla teologia il primo Vangelo, cioè la prima buona notizia che è risuonata dopo il peccato delle origini. E sappiamo che Dio, che mantiene sempre le sue promesse, porterà a compimento il suo disegno. Davvero un discendente della donna avrebbe sconfitto per sempre Satana, i suoi alleati e le sue minacce. E noi sappiamo che questa donna è la Vergine Maria, che ha partorito il figlio salvatore del mondo. Oggi la Chiesa ci invita a riflettere sulla vittoria che Dio ha riportato sul male proprio all'interno della Madonna, affinché lei non conoscesse l'ombra del peccato originale e dei peccati personali. In vista, diceva la preghiera, dei meriti del suo figlio Gesù, Dio l'ha voluta esente da ogni macchia e da ogni traccia di peccato. È lei la Vergine Purissima dalla quale doveva nascere il Figlio di Dio, la luce del mondo, la salvezza di ogni essere umano, Maria Immacolata. E il sentire del popolo cristiano fin dalle origini ha sentito che la Madonna non doveva essere una donna come le altre, anche se è fiorita in questa umanità e sopra questa terra. Maria Santissima l'abbiamo sempre sentita e avvertita come una donna speciale, la casa di Dio, il tabernacolo d'oro, quella che è più bella del sole e più splendente della luna, una sorella della fede che Dio ha guardato con predilezione. Certo, direte, questo è un privilegio dato alla Madonna, certamente, perché come lei non ne verrà altre fino alla fine del mondo. Ma per noi che siamo ancora pellegrini sulla terra, ci diceva la seconda lettura, abbiamo anche una speranza di diventare anche noi immacolati e santi. Certo, questa è una battaglia quotidiana tra il bene e il male, tra la tentazione e la grazia. Ma la Madonna Immacolata sta lì a dirci: forza, il male non rende contenti nessuno, il peccato rende infelici, è soltanto la bellezza che ci riscalda e ci allarga il cuore, è soltanto la santità della vita che ci rende profondamente e eternamente felici. Domandiamo allora all'Immacolata che ci stimoli in questo nostro cammino verso il Natale del Signore a dare il meglio di noi stessi con la santità della nostra condotta. Sia lodato Gesù Cristo.